Grazie Don Ildefonso. Intorno al punto che è sottolineato Don Ildefonso, Dio che si fa interlocutore, possiamo vedere adesso un po' nel dettaglio quanto questo capitolo di oggi, questo testo di oggi, sia il punto di arrivo. Punto di arrivo di una tensione molto forte che attraversa tutti i capitoli che abbiamo visto fino adesso. Quando il versetto 1 del capitolo 38 dice «Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine», abbiamo un capovolgimento di tutte le linee che fino adesso ci avevano accompagnato. Voi ricordate che il ritornello di Giobbe era «Dio non si manifesta, Dio non risponde, Dio guarda me ma io non posso vederlo, io non posso guardarlo, Dio è questo giudice che mi sta condannando ingiustamente». E io non posso difendermi, e io non posso essere il suo interlocutore, e io non posso chiamare la giustizia. Vediamo un po' come, anche per chi ci ha raggiunto durante il percorso di quest'anno, come si è articolato fino adesso il libro di Giobbe. Se ricordate, era iniziato tutto con un prologo in cielo, in cui c'era Dio e Satana che tornava da un giro sulla terra diceva: guarda, questo tuo servo Giobbe, di cui tu sei così fiero, in realtà se è così buono, se è così fedele a te, è perché tutto gli va bene, mandali il male, mandali la sofferenza, vedrai come ti maledirà. E allora c'è questa scommessa. Dio scommette su Giobbe, Dio crede che Giobbe può essere fedele. Dopo questo prologo e quando iniziano i mali di Giobbe, abbiamo tre cicli di discorsi. E se ricordate, in ogni ciclo parlano questi tre falsi amici, o meglio, questi tre consolatori di Giobbe, che all'inizio erano venuti per consolare Giobbe, poi dopo invece si fanno i difensori di questa tesi della giustizia retributiva. No, soltanto chi ha fatto del male soffre, se qualcuno soffre è che ha fatto del male. Man mano che vanno avanti questi cicli, questi tre cicli di accusa, o meglio di falsa consolazione, e di risposta di Giobbe, si arriva a una tensione insostenibile. La tensione che vedevamo già l'ultima volta e anche già la penultima volta è questa: gli amici arrivano a dire: guarda Giobbe, tu, anche se tu non fossi stato colpevole, tu lo sei diventato adesso con le tue parole, la tua pretesa di vedere Dio, la tua pretesa di chiamare Dio a processo, il tuo rib contro Dio. Ricordate che il rib è questa figura giuridica senza un terzo, senza un giudice esterno, no? Ma in cui direttamente si accusa un colpevole. Allora, se il colpevole non si fa vedere e che implicitamente accetta la sua colpa, se fugge e che implicitamente accetta la sua colpa, e in questa progressione Giobbe sottolineava sempre più fortemente: Signore, tu mi devi rispondere, tu mi devi rispondere. E sarà il Goel, sarà il mio mallevadore, il mio vendicatore, colui che risponderà. Bene, immediatamente prima del testo di oggi, dopo l'ultima risposta di Giobbe, In realtà Giobbe risponde ogni volta agli amici, no? L'amico dice, o il falso amico, il falso consolatore dice: guarda, guarda bene se tu non hai peccato, oppure stai peccando già con le tue parole, oppure che tu abbia peccato o non abbia peccato, alla fine non fa niente, l'importante è che tu adesso riconosca che sei nello sbaglio, vedrai come tutto andrà bene, perché Dio è buono alla fine, no? Si arriva quasi, diciamo che i falsi consolatori arrivano quasi quasi a un'immagine di Dio trasformata o molto simile a quella che poi dopo sarà questa immagine finale, arrivano fino a dire che Dio comunque perdona sempre, basta che tu ti riconosca peccatore. Prima tu devi riconoscerti peccatore, prima tu ti devi chiedere scusa, ti devi convertire, cioè devi capire che hai sbagliato, e allora Dio perdona. No? Questo è il massimo che può concedere la teoria della retribuzione, è il massimo che può concedere. Ecco. Il libro di Giobbe va oltre. Non è solo così, non è così. Non è così. Ogni volta Giobbe ha risposto no, io non posso dire che non posso chiedere perdono perché sono innocente. La sua risposta, cioè la sua pretesa di innocenza, è sempre più forte. La mia risposta è che sono innocente. La mia risposta è il raccontare la mia sofferenza innocente. Ecco, dunque fino adesso abbiamo avuto soltanto le risposte di Giobbe che sono il racconto della sua sofferenza intrecciato con la sua innocenza. Bene, allora dicevo, immediatamente prima del testo di oggi c'è ancora un altro elemento drammatico che sottolinea la drammaticità, la tensione drammatica di questo testo, e che esce fuori un nuovo personaggio che è Eliù, che un po' se si immagina questo testo come un testo di teatro potrebbe essere un personaggio del pubblico, no? Si hanno questi tre falsi amici che alla fine sono ridotti al silenzio, no? Giobbe ripete io sono innocente, questi tre falsi amici alla fine disperati, accusanti, no? Sono gli accusatori, sono diventati loro i Satan, no? Gli accusatori di Giobbe, però non possono più dire niente. Bene. Salta arrabbiatissimo qualcuno dal pubblico, questo Eliù, che dice che è giovane e che dunque gli sembrava che questi tre vecchi amici con la loro saggezza avrebbero potuto convincere Giobbe della sua colpevolezza, avrebbero potuto farlo tacere, avrebbero potuto convincerlo che non si parla così a Dio, e dice: visto che voi tre anziani non siete riusciti a convincere Giobbe della sua colpevolezza, salto io sul palcoscenico e te ne dico quattro, caro Giobbe. Di nuovo l'autore sacro si diverte a mostrare il discorso di Eliù come un fallimento, no? Cade a vuoto, perché alla fine l'ultima cosa che gli dice o che riesce a dirgli è proprio questo: Dio perdona se, Dio ti ama se, Dio ti farà del bene, ti benedice se, cioè se tu ti penti, se tu ti atteggi in modo diverso. E questo se che rimane alla fine il nocciolo duro della teoria della retribuzione, della giustizia della retribuzione. Questo amore condizionato viene messo in evidenza genialmente da questa trama drammatica come il punto che Dio viene adesso a scardinare. Il racconto adesso del capitolo 38, il testo del capitolo 38 è una risposta a Giobbe, certamente, questo Giobbe che dice rispondimi, non puoi non rispondermi, ma è una risposta soprattutto a questo Eliù, è una risposta soprattutto a Eliù che condensa i tre discorsi, o anzi i nove discorsi dei falsi amici. Una prova filologica, una prova diciamo, testuale di questa corrispondenza, di come questo testo risponde in realtà a quello che c'è immediatamente prima, lo avete, vi ho aggiunto nella fotocopia la fine del capitolo 37, dunque la fine del discorso di Eliù, e vi chiederei adesso di sottolineare alcune parole che in realtà ritrovate in schema simmetrico, cioè come chiasmo, come chiasma, cioè i primi li trovate per ultimi nel discorso, nelle prime righe del discorso del Signore, del discorso di Dio nel capitolo 38. Allora, nel capitolo 37, se voi sottolineate nel primo versetto, nel versetto numero 18, nel primo versetto fotocopiato, la parola firmamento, firmamento. Poi nel capitolo 19, insegnaci che cosa dobbiamo dirgli. Poi la riga dopo, l'oscurità. Poi gli si può forse ordinare, parlerò io. Versetto 21, invisibile, diventa invisibile, oscurata, le nubi. Versetto 22, un aureo chiarore. Versetto 23, non lo possiamo raggiungere. E poi, è grande per giustizia, egli non ha da rispondere. Ecco, egli non ha da rispondere. Allora, questo egli non ha da rispondere, che verbo viene usato qua in ebraico? Il verbo che viene usato in questo versetto è lo stesso che viene usato nel versetto 1, il Signore rispose, no? Che è la contraddizione di quello che ha appena detto Eliù. Il Signore non ha da rispondere, dice Eliù. Tu stai chiedendo una risposta, ma tu ti rendi conto? Cioè tu ti rendi conto che stai chiamando a giudizio Dio? Tu ti rendi conto che se Dio rispondesse, accetterebbe di essere al tuo livello, anzi accetterebbe di essere aggredito da tutte le frecce che tu stai puntando contro di lui, perché tu stesso, caro Giobbe, dicevi che sotto il suo sguardo, che lo sguardo di Dio è per te come delle frecce, come delle spade sguainate. Allora, se Dio ti risponde, se Dio appare, se Dio entra in comunicazione con te, viene a giustificarsi, veramente sarebbe la morte di Dio, no? Sarebbe l'umiliazione di Dio, sarebbe già il riconoscere che è colpevole, già il riconoscere l'essere distrutto da tutta la tua argomentazione. Dio non deve rispondere, non ha da rispondere, è al di sopra di tutto. Bene, questo verbo usato qua per rispondere in ebraico significa anche umiliarsi, opprimersi, o transitivo opprimere, affliggersi, sottomettersi, sottomettersi. E questo è molto interessante, no? Dio non ha da sottomettersi, Dio non ha da un altro significato, anche testimoniare, è la risposta del testimone nel processo, che anche lui si sottomette alla regola del processo. Dunque rispondere è sottomettersi, umiliarsi, affliggersi, testimoniare. A Dio non gli si può chiedere di testimoniare come in un processo, di giustificarsi come qualcuno che in qualche modo è in colpa. Ebbene, il punto a cui tutto tende nel libro di Giobbe è questo versetto 1 del capitolo 38. E Dio rispose. Il Signore rispose, anzi, qua nel testo ebraico il verbo è messo all'inizio del versetto. Rispose il Signore a Giobbe, rispose. Questa è la chiave di volta di tutto il libro. Rispose, cioè si è lasciato piegare, si è sottomesso, è stato vinto dal mio grido, si è umiliato, si è manifestato. Un Dio che si manifesta è un Dio che perde il suo essere totalmente diverso, che perde il suo essere trascendente, inafferrabile. È un Dio che diventa appunto afferrabile, interlocutore. Allora scopriamo che tutto il libro di Giobbe, puntando su questo verbo, sulla risposta di Dio, l'umiliazione di Dio, anzi l'umiliazione di Dio come risposta, o la risposta di Dio come umiliazione, è un inno alla parola, è un inno alla parola. Forse alla fine il vero problema del libro di Giobbe forse non è tanto la sofferenza, forse non è tanto la sofferenza innocente, ma è che cos'è la parola, che cos'è la parola di Dio, la grandezza della parola di Dio, la grandezza di questo essere interlocutore di Dio. In questo verbo c'è il miracolo che tutto il libro di Giobbe cerca di descrivere. Tutto il libro di Giobbe non cerca altro che dire il fatto che noi possiamo essere interlocutori di Dio, cioè che Dio ci dice qualche cosa, è un miracolo inconcepibile. È un'umiliazione di Dio, è un capovolgimento di tutte le categorie. Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine. Allora, la prima cosa è che questo rispondere di Dio, questo manifestarsi, è un prendere su di sé di tutto quello che era stato detto prima su Giobbe, no? Se essere visto, se manifestarsi vuol dire essere trafitto di frecce, essere accusato, adesso colui che si manifesta, adesso questo Dio che risponde, è lui che è trafitto di frecce. In questo il testo sottolinea la responsabilità di Dio, no? Ma nel senso vero della parola italiana anche, responsabile, cioè lui colui che risponde. Dio è colui che risponde, è il responsabile. E non è responsabile del male, ma è responsabile nel male. Dio si fa responsabile nel male, nella sofferenza, nel cuore della sofferenza di Giobbe, nel cuore della rabbia di Giobbe, nel cuore dello smarrimento di Giobbe. Dio è responsabile, è colui che risponde, responsabile nel male, è l'unico che risponde qua nel male. E la cosa interessante è che in questa finale di Giobbe, chi è che prima rispondeva? Chi è che prima doveva rispondere continuamente a questi falsi amici, a questi falsi consolatori? Giobbe, no? Era Giobbe colui che risponde. Anzi, nella risposta di Giobbe, in tutto il libro di Giobbe, abbiamo visto che rispondendo Giobbe non può rispondere che con il racconto della sua sofferenza. Dunque, risposta e sofferenza, risposta e passione, risposta e smarrimento, risposta e umiliazione vanno di pari passo. Ma già prima in Giobbe, già Giobbe in tutto il libro rispondendo ha dovuto soffrire per rispondere, ha dovuto lacerarsi perché e ridire ancora la sua incomprensione, la sua rabbia, la sua solitudine. Ma come, non mi capite voi amici? Rispondere e soffrire, rispondere e essere soli. Ecco, adesso è Dio che risponde. E dunque se Dio risponde, se Dio dà l'ultima risposta, ti fa scoprire o fa scoprire a Giobbe che tutte le sue risposte, le risposte di Giobbe, erano già immagine della risposta di Dio. E questo è il capovolgimento. Cioè, pian piano Dio fa con questa sua risposta, con questo suo apparire, con questo suo manifestarsi, fa capire che Giobbe stesso, la vita stessa di Giobbe, è stata un'immagine di quello che è Dio, di quello che è la risposta di Dio, di quello che è il modo di fare di Dio, di quello che è la passione di Dio. Apparendo, essendo lui l'accusato, essendo lui colui che è chiamato a processo e che compare a processo, Dio fa scoprire che in realtà Giobbe è la sua migliore immagine. La sofferenza di Giobbe è la migliore immagine di Dio. La passione di Giobbe è l'immagine di Dio per eccellenza. Allora si capovolgono i ruoli. Allora il grido di Giobbe che si sente solo, che non si sente capito, che si sente abbandonato, diventa il grido di Dio. Diventa ciò che ci fa capire, che ci fa intuire qual è il grido di Dio. Il grido di Dio a chi? All'uomo, a noi. Allora noi chi siamo? Allora se noi non siamo Giobbe, se Giobbe è l'immagine di Dio, noi chi siamo? Ebbene, noi siamo forse appunto questi spettatori che ascoltiamo le diverse voci e che siamo molto spesso presi dalla voce di Satana, dell'accusatore, e che siamo molto spesso come questo Eliù, che è del pubblico, noi siamo il pubblico, che salta dal pubblico e che dice: ma non è possibile, non si può parlare a Dio così, dai. Dio è buono, sì, però se tu fai qualche cosa. Noi siamo questo spettatore a cui l'immagine di Dio viene tolta, per dire: guarda che il cammino per scoprire la vera immagine di Dio passa attraverso le tue risposte, il rispondere di Giobbe. Questa passione, questo racconto della tua sofferenza, questo grido, lì sta il cammino per scoprire chi è Dio. Perché Dio non è quello che tu ti sei costruito, Dio non è quello che i falsi consolatori, che in realtà sono la voce di Satana, dell'accusatore, si sono costruiti. Soltanto attraverso la tua risposta scopri che è Dio che risponde, che è Dio che si umilia. E allora pian piano vengono tutti le altre parole, no? Chi è costui che oscura il consiglio con le parole dei sapienti, no? L'oscura riprende appunto quello che abbiamo detto nel testo di Eliù: oscurata, invisibile alla luce, aureo chiarore, oppure non lo possiamo raggiungere. Tutte queste espressioni, chi è che oscura? Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Ma a chi si sta rivolgendo Dio? A chi si sta rivolgendo Dio? A Giobbe? Forse, forse, ma anche a Eliù. L'ambiguità è fatta apposta, no? Chi è questo Eliù, quest'uomo del pubblico, che oscura le cose, cioè che non ha capito chi è Dio, che non parla di Dio? Ma anche tu, Giobbe, anche tu, Giobbe, anche ciascuno di noi, attenzione a non essere oscurati dall'inganno su Dio, dalla falsa immagine di Dio. E poi Dio dice a Giobbe: cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Questo è molto bello. Cingiti i fianchi, nella tradizione ebraica si usa in tre contesti ben precisi. Il primo è quando ci si mette in cammino, se ricordate l'Esodo, no? I fianchi cinti, mangiano la Pasqua e poi escono dall'Egitto. Il secondo contesto è quando si lavora, i lavori pesanti nei campi, si cinge i fianchi. Il terzo contesto è il combattimento. Per esempio, Giacobbe, nel suo sogno, in quella notte di lotta contro quell'angelo misterioso. No? Allora, questi tre contesti in realtà convergono qua, no? Perché questo dialogo adesso con Dio, questo tu per tu con Dio, è un cammino come l'Esodo, cioè è un itinerario che inizia adesso. Adesso può iniziare il cammino della scoperta di Dio, al tempo stesso un lavoro pesante, perché è pesante decostruire e ricostruire tutte le nostre immagini di Dio. Al tempo stesso è un combattimento, esattamente come quella notte in cui Giacobbe afferra Dio, ma non lo può afferrare, combatte con Dio e gli chiede una benedizione, e poi alla fine però questo angelo di Dio se ne va, ma lo lascia trasformato, lascia Giacobbe con un nuovo nome che si chiama Israele, che vuol dire che ha combattuto contro Dio e ha vinto. Ecco, è la lotta contro un Dio che si lascia vincere, che si lascia umiliare, che si lascia piegare dal nostro grido. Ma cingi di fianchi per che cosa? Perché io ti interrogherò e tu mi istruirai, e non è più qua usata la parola mi risponderai. Questo è molto interessante. Sarai tu a istruirmi, a mostrarmi. Tu, tutta la tua vita, caro Giobbe, mostra già chi è Dio. Tutta la tua vita è l'immagine di Dio. Tu istruisci, tu sei il maestro sulla scienza di Dio, sulla conoscenza di Dio. Io ti interrogo, ma tu istruisci, tu mi istruisci addirittura. È bello nel Nuovo Testamento vedere questo Gesù che impara dagli uomini a entrare nella sua passione, no? Per esempio nell'unzione di Betania, quando vede quella donna che versa tutto l'unguento, tutto, e lui allora capisce, no, che è il momento di fare anche lui così. Ecco, in quella boccetta di unguento è lui e la sua vita, infatti la passione poi inizia subito, no? Quando vede quella vedova al tempio che dà tutta la sua vita, dice il testo, in quelle due monetine, no? Il Dio che impara, che si lascia istruire, un modo paradossale di parlare, come per dire che già nell'uomo c'è tutto quello che possiamo volere e desiderare per dire chi è Dio. Già nell'uomo ci sono tutti gli elementi per dire chi è Dio, ma attenzione a lasciarci interrogare giustamente. Il problema non è la risposta, è la domanda, e di porre bene la domanda. Io ti interrogherò e tu mi istruisci. E qua inizia questa grande panoramica su tutta la creazione. Allora, ancora di più qua vediamo che questo testo in realtà non è una vera risposta, perché riprende esattamente quello che dicevano anche gli altri, no? Anche i falsi amici, molti dei falsi amici hanno detto: ma guarda, Dio così grande, così forte, inaccessibile. In realtà qua dice un po' la stessa cosa. Allora, molti commentatori dicono: ma è un pezzo di bravura letteraria questo testo, perché è bellissimo, ma non è una risposta soddisfacente. È quasi uno scandalo questa risposta, perché è una non risposta. Ma quale risposta è questa qua, di riprendere quasi le stesse cose che dicevano i falsi consolatori? Ebbene, il problema non è il contenuto, il problema è che il punto non è il contenuto, il punto è che adesso Dio c'è, adesso Dio è qua, adesso Dio è il tuo interlocutore, adesso è Dio che te lo dice, cioè che si fa interlocutore, che appare. Questo è il capovolgimento, questo è quello che il testo vuole sottolineare, che la grandezza unica è che Dio ti parla. Il testo non vorrebbe far altro che di farci tremare al fatto che veramente Dio ti parla, e che quello che Israele non cessa di ridire con tutte le sue forze, in tutta la sua storia, che tutta la scrittura di Israele dice la grandezza della parola, il miracolo che è la parola, che Dio ti parla personalmente. E noi non ci stupiamo mai abbastanza di questo. E questo è il capovolgimento. Questa è la grandezza. E infatti, nel primo versetto, qua la traduzione lo lascia un po' da parte, ma c'è un altro verbo: il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine e disse, c'è nel testo ebraico, e disse. Bene, questo disse lì è usato lo stesso verbo che nel racconto della creazione, nella Genesi, no? Allora, il fatto di dire, il fatto che Dio dice, ti dice qualche cosa, rispondendo, cioè umiliandosi, è grande come tutta la creazione. Così come con la parola lui ha creato tutto, così adesso questo testo di Giobbe è un vedere quanto tutta la creazione è segno di questo suo farsi interlocutore, di questo suo umiliarsi. In tutta la creazione c'è già questa sua passione. E infatti inizia: dove eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Intanto questo fondamento della terra risponde al versetto 18 del capitolo 37, hai tu forse disteso con lui il firmamento solido come specchio di metallo fuso, ecco tutto il cosmos, no? Allora lui dice la stessa cosa, Dio, no? In realtà riprende gli stessi elementi, ma con un capovolgimento della prospettiva, no? Adesso sono io che te lo dico. E il mio parlarti è grande come tutta la creazione. È un evento paragonabile soltanto a tutta la creazione, perché se ti ricordi, nella Genesi ho creato parlando. Allora, il fatto che io ti parlo, cioè rispondo, ti rispondo, fa sì che la parola di Dio è la risposta di Dio, ed è grande come la creazione. E questa risposta di Dio inizia con un doveri, ma non è un doveri umiliante o un doveri che cerca di ridimensionarti, no? Di dire, oh calma ragazzo, io esisto da sempre, tu sei nato l'altro ieri. Ma c'è una venatura di solitudine, no? Di tristezza. Perché in realtà questo doveri risponde esattamente al dove sei di Giobbe, che Giobbe ha ribadito, martellato in tutto il libro. Dove sei, Dio? Dove sei? Ti chiamo e non rispondi, ti chiamo a giudizio e fuggi, vorrei vederti e sei invisibile. Dove sei? Allora Dio risponde a Giobbe: dov'eri? E ancora qua abbiamo un ulteriore elemento di questo rispecchiarsi in Giobbe, no? Il dov'eri, o meglio il dove sei di una storia di sofferenza, in realtà è l'immagine più grande di questo Dio creatore che crea chiedendosi dove ho io un interlocutore, che crea con la nostalgia il desiderio di un interlocutore. Dov'eri? Ti ho aspettato, per molto tempo ti ho aspettato, per molto tempo il mio cuore ti ha desiderato e ti ho creato come mio interlocutore. Allora, in tutta la creazione, questa creazione che poi viene descritta sovrabbondante, no? Dove fai cadere la pioggia anche lì dove non serve a nulla, anche lì dove c'è il deserto e che nessuno mai vedrà, eccetera, in tutta la creazione sovrabbondante c'è questa sofferenza del creatore, c'è questa sofferenza del doveri. E lì questi pochi versetti riescono a fare una congiunzione geniale fra creazione e storia. Cioè tutta la creazione rispecchia tutto il doveri di Dio, no? Il doveri che Dio dice nella creazione rispecchia o è rispecchiato nel dove sei che Giobbe grida nella sua sofferenza. C'è un legame molto forte fra questo dove eri e dove sei. Allora alla fine questa storia di sofferenza di Giobbe è l'unica chiave di lettura di tutta la creazione. E questo è un punto forte del libro. Tutta la creazione può leggersi a partire dalla storia della sofferenza innocente. È la sofferenza dell'innocente che è chiave di lettura per tutta la creazione, perché tutta la creazione è attraversata dalla stessa domanda. E Dio si presenta qua come colui che ha creato con la stessa domanda con cui Giobbe soffre. Dove sei? Per noi la nostra storia di sofferenza, le nostre sofferenze sono l'unico luogo di comprensione di Dio, paradossalmente. Sono il luogo della crisi, sono il luogo del non Dio, sono il luogo del rifiuto istintivo di una prima immagine di Dio, dell'immagine di Dio dei falsi consolatori, di questo Dio che sì, che è buono, ma che è buono se. Ma sono il luogo per capire tutta la creazione, perché tutta la creazione è come una sofferenza inutile, innocente, è come un parto. Tutta la sofferenza è tutta la creazione, è la sofferenza di Dio, è la passione di Dio. È la passione di Dio però che porta poi dopo dove? All'incontro. Infatti, nel luogo dove sfocia questa sofferenza di Giobbe, cioè a questo incontro, a questa manifestazione, a questo versetto, che è la chiave di volta di tutto il libro, coincide con la descrizione della creazione da parte di Dio. Dunque tutta la creazione è stata fatta per questo incontro qua, così come tutta la storia di sofferenza ci porta a questo incontro qua. Allora, la storia della nostra sofferenza e tutta la creazione si congiungono in questo incontro, nella parola, nell'essere interlocutori di Dio. Allora, pregare, cioè è parlare con Dio, lasciarsi penetrare dalla sua parola, ascoltare Dio, ascoltare questo Dio che parlando si umilia, questo è la congiunzione fra creazione e storia, e in particolare fra creazione e storia nostra di sofferenza, e che fa rivisitare tutta la nostra sofferenza alla luce di questa passione di Dio, e che ci fa scoprire che siamo noi l'unica immagine di Dio, che non c'è altra immagine di Dio, anzi che la storia della nostra sofferenza è l'immagine di Dio. E allora esplode questa descrizione della creazione, no? Allora tu puoi rivisitare tutta la creazione come ciò che la parola fa, ciò che questo tuo stare in contatto con Dio, nella relazione con Lui, nella preghiera, nell'ascolto con Dio, e questo è grande come tutta la terra. Allora c'è la descrizione di tutta la terra, hai fissato le sue dimensioni, dove sono fissate le sue basi, allora il versetto 4 al versetto 7 è la descrizione della terra, poi versetto 8 al versetto 11 l'acqua che ha chiuso tra due porte il mare, quando rompeva uscendo dal seno materno, quando lo circondavo di nube per veste e per fasce di caligine folta, eccetera, poi la luce dal versetto 12 al versetto 15, è abbastanza strutturato, no? Il testo, cioè terra, acqua, luce, poi dal versetto 16 al versetto 20 l'abisso, no? anche l'abisso è quello che ci fa capire la grandezza dell'essere interlocutori di Dio, e poi dal versetto 22 al versetto 30 le altezze, tutto quello che c'è in alto, mentre prima è tutto quello che c'è in basso, tutto quello che c'è in alto. Si ha l'impressione che Dio porta Giobbe un po' porta Giobbe porta soprattutto noi, porta il lettore, l'ascoltatore a una passeggiata attraverso tutta la creazione, no? Per vedere la grandezza di questa parola, di quello che ha fatto questa parola. Poi c'è il cielo fino al versetto 35 e poi gli animali dal versetto 36 in poi. C'è nel capitolo 40 una breve risposta di Giobbe, no? Che è sul silenzio. Adesso Giobbe è in ascolto, non dice più nulla, perché chi risponde, il responsabile, colui che si è fatto responsabile, adesso è Dio. La parola è il fatto che Dio si fa responsabile. E poi, dopo questo intervallo in cui Giobbe, è come se Dio dicesse a Giobbe, ci stai? Stai seguendo? No? Nasce un passo in più, e cioè la descrizione di questi due mostri di cui vi parlava Don Ildefonso. E questo è molto interessante, perché tutti e due i mostri, sia Behemoth che Leviathan, sono tutti e due animali normali anche. Sono l'ippopotamo e il coccodrillo, no? Però due animali spesso divinizzati dalle culture vicine a Israele, sia l'ippopotamo che invece questo mostro marino o dei fiumi o dell'acqua, che è il coccodrillo, che come sapete in Egitto è anche spesso mummificato, no? Come divinità, che sono due esseri viventi, due creature, ma rese Dio, divinizzate come immagine dell'impenetrabilità di Dio. Ecco, quello è immagine del male. E questo qua non si lascia trafiggere, no? La descrizione che c'è a partire dal versetto 18, per esempio, del capitolo 41 è molto interessante, perché dice: la spada che lo raggiunge non vi si infigge, né lancia, né freccia, né giavellotto, stima il ferro come paglia, il bronzo come legno tarlato, non lo mette in fuga la freccia, in pula si cambia per lui le pietre della fionda, eccetera, no? È quello che Giobbe diceva su Dio, che io ti chiamo e tu non rispondi, tu sei impenetrabile. Ecco, è di questa immagine di Dio che veniamo liberati, che la parola, cioè che l'essere interlocutore di Dio, che l'umiliazione di Dio libera, cioè dal divinizzare delle creature, prima cosa, e dal divinizzare delle creature forti, corazzate, che ci fanno pensare che Dio è così. L'inattaccabile, colui che non può soffrire, colui che si difende. Ecco, lì sta l'inganno dell'accusatore. E nel discorso di Dio, al tempo stesso, non è una risposta soddisfacente per chi vorrebbe una risposta chiara a perché la sofferenza, ma è lo smascherare l'inganno del Satan. Ecco che il Satan ti mette come immagine di Dio quella di un banale ippopotamo e di un banale coccodrillo. Allora, se tu stai alla teologia della retribuzione, alla giustizia retributiva, caro mio, tu hai davanti agli occhi soltanto un coccodrillo. C'è un'ironia qua. C'è un'ironia. Certo, un coccodrillo temibile, certo, è un mostro pericolosissimo, ma è pericolosissimo quando viene divinizzato, è pericolosissimo soprattutto quando viene usato come inganno per dire che questo è Dio. Invece io gioco con l'amo, io lo prendo all'amo, io gioco con il Leviathan e lo prendo all'amo. È una creatura, non aver paura. Il Satan si basa sulla paura, sulla divinizzazione di ciò che non è divino. E la divinizzazione di elementi forti della creazione, come se fosse questa l'immagine di Dio, quando in realtà l'unica immagine di Dio, caro Giobbe, è la tua debolezza. non è il coccodrillo, non è l'ippopotamo, grasso e ridicolo, ma è la tua sofferenza, il tuo grido.